Siamo live. Questa nuova schermata a
Siamo live.
tre che non abbiamo mai provato perché, come si dice, oggi siamo pochi ma buoni. Devo anche centrarmi perché la mia testa è un po' piccola rispetto al rettangolino, cioè un po' grande. Però, come diciamo, siamo pochi ma buoni. Infatti, con noi stasera c'è Francesco, che diciamo, vabbè, lascerò poi a lui l'onere delle presentazioni, ma è il CEO di Casavo. Casavo, diciamo, non ha bisogno di tantissime presentazioni, anche perché è stata on the news in maniera abbastanza costante il mese scorso. E niente, poi c'è anche Nicola, che non so quante volte è apparso sui nostri schermi. Di solito è sempre accompagnato da Emma Bonino, però diciamo oggi ha deciso di fare un cambio di topic e si è convertito anche lui alla fazione fatturato, perché diciamo c'è la politica, insomma, ci interessa fino a un certo punto, ma la cosa veramente importante è il
Cash.
business. Esatto. E niente, quindi vi dico solo un attimo la genesi della live perché lo stavo spiegando a Nicola e Francesco prima. Allora, diciamo, prima di tutto come ci conosciamo? Dalla Bocconi e mi ricordo appunto che c'era stato questo posto che Francesco aveva scritto quando aveva deciso di rimanere in Bocconi a fare la specialistica e adesso non mi ricordo l'esatto contenuto, ma mi ricordo che quello che avevo pensato era, perché era su Milano, sul fatto di restare a Milano, avrei dovuto recuperare in realtà per fare questo esempio, però praticamente il messaggio a cui avevo pensato è: ci lamentiamo sempre del fatto che in Italia non ci siano opportunità, però tendenzialmente come ho fatto io, ho preso e me ne sono andato, cioè non mi sono impegnato a dire magari potrei creare un'opportunità. Per me stesso, invece, ci sono realtà come Casavo, e poi se ci avete seguito ultimamente avete visto che stiamo cercando di dare spazio un po' a realtà giovani, ma relativamente in realtà già molto affermate del panorama tech italiano. Quindi oggi abbiamo Casavo e poi ne avremo altre che stanno dando tante opportunità a dei ragazzi come noi, insomma, poi per restare in Italia e contribuire anche al progresso economico italiano. Detto questo, mi taccio e faccio presentare Francesco e poi possiamo passare alle domande.
Sì, ciao a tutti, io sono Francesco Maria, come diceva Gianluca, ed è il motivo per cui ci conosciamo, per cui sono qui oggi, ci siamo conosciuti in Bocconi ai tempi della laurea triennale. Differentemente da Gianluca, io non ho avuto la brillante idea di andare a fare un giro all'estero, per vedere un po' che aria tirava. Ho fatto la specialistica anche qui in Italia in Bocconi, un paio di esperienze classiche in banca di investimento a Londra, e poi in realtà all'inizio dell'ultimo anno di università ho conosciuto per caso su LinkedIn questo ragazzo che aveva un'idea, che è Giorgio, appunto il founder di Casavo, e niente, quindi insomma inizio del quinto anno, panico totale perché non sapevo, poi magari lo racconteremo Gianluca, cosa fare poi del mio futuro. Conosco questo ragazzo, mi propone questa idea, niente, vado a trovarlo in quello che ai tempi era l'ufficio, l'headquarter, che in realtà era un desk, nemmeno una stanza, a Talent Garden. Ci conosciamo, mi piace il progetto, mi aggiungo a lui, inizio a dargli una mano facendo un po' di tutto, da business development, ordinare i caffè, qualsiasi cosa, e niente, poi insomma andando avanti siamo arrivati qui oggi, dove Casavo conta, sì, 200 dipendenti circa, su 7 città fra Italia e Spagna. Quindi, diciamo, questo è un po' il viaggio dalla fine del 2017 a oggi.
Bene, due riflessioni su questo. Il primo, mi raccomando, rispondete sempre ai DM su LinkedIn perché non si sa mai che succede, o almeno questa è la mia policy. E il secondo è l'importanza comunque anche di fare il caffè, che non si sa mai, diciamo, soprattutto all'inizio, no? Bisogna essere un po' poliedrici nelle proprie abilità. No, la prima domanda che ti volevo fare è, partendo proprio dal punto che menzionavi, no? La grande crescita che ha avuto Casavo, quanto è stata disruptive e anche il livello di attenzione da parte degli investitori che ha avuto nell'ultimo periodo, poi ne parleremo bene. E diciamo, se ci spieghi un po' cosa fate di diverso? Quindi cosa vi ha permesso di avere questo successo e come vi differenziate, diciamo, dai vostri competitors?
Sì, 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 sì. Allora, Casavo nasce sull'onda di un modello di business nato 2-3 anni prima rispetto alla fondazione dell'azienda nei mercati angloamericani, quindi una nuova categoria di mercato che si chiama Instant Buyer all'interno del mercato immobiliare residenziale. Cos'è un Instant Buyer? Un Instant Buyer fondamentalmente è un compratore seriale industriale di immobili sul mercato immobiliare. Quindi proposizione di valore nei confronti di un cliente privato è molto semplice. Tu, Gianluca, vuoi vendere il tuo immobile in media in un mercato come quelli del sud e del centro Europa. Sai che dal momento in cui vai sul mercato in maniera tradizionale, quindi o ti metti i tuoi annunci sui portali o ti avvali del supporto di un'agenzia, ci vogliono in media dai 6 agli 8 mesi per chiudere la transazione, quindi sedersi davanti al notaio con il compratore, incassare la somma, e in media nel momento in cui vai sul mercato a dismettere quello che, diciamo, per la maggior parte delle famiglie italiane è la prima ed unica casa che, diciamo, conta nella torta globale del patrimonio familiare per dal 50 al 70%, quindi fondamentalmente nel momento in cui vai a dismettere una grossa parte, dalla metà ai due terzi del tuo patrimonio, non sai nel momento in cui vai sul mercato a che prezzo sarai in grado di liquidarlo, perché chiaramente non c'è una quotazione, no, in real time di quello che è il valore del tuo immobile. Quindi tu magari pensi che valga 400.000, ti fai i tuoi conti sul fatto che magari incasserai questi 400.000, in realtà poi scopri che sei riuscito a vendere solamente a 370.000, no? Quindi grande incertezza a livello di tempistiche e di prezzo che si andrà ad incassare alla fine di questo, che è comunque un lungo periodo. Ed oltre a questo, non so se avete mai provato a vendere un immobile magari dei vostri genitori in Italia, come tante cose nel mercato italiano, diciamo, questa attività è caratterizzata da una lunga serie di complessità e lungaggini burocratiche che rendono, diciamo, l'esperienza tutto fuorché piacevole, semplice e veloce, no? Nell'era della now economy, dove siamo abituati ad avere sempre tutto subito al momento del bisogno. L'alternativa che proponiamo noi è molto semplice. Noi diciamo al venditore, l'alternativa rispetto appunto ad andare sul mercato per conto tuo è: l'immobile te lo compriamo noi, liquidandoti il 100% del valore dell'immobile, non importa la taglia, che sia un piccolo appartamento da poche decine di migliaia di euro fino a tagli sopra il milione. Liquidiamo tutta la somma 100% entro 30 giorni dal primo contatto, quindi totale certezza a livello di tempistiche, perché tu sai che dal momento in cui entri in contatto con noi, entro 48 ore ti facciamo un'offerta blindata che, se viene accettata, poi tempi burocratici di andare dal notaio e di fare le verifiche, quindi appunto in un'altra ventina di giorni ci si siede davanti al notaio, quindi il tempo è fisso, 30 giorni, siamo in grado di farlo anche in realtà in meno, però diciamo in media 30 giorni, e certezza totale a livello di prezzo che andrai a incassare già 48 ore dopo il primo contatto. Questo chiaramente a fronte di un piccolo sconto rispetto al valore di mercato, che è la nostra fee. Il rischio poi di rivendere l'immobile nei tempi canonici di mercato al 100% del suo valore è totalmente a carico nostro. Il twist che abbiamo dato noi in Italia, per quella che è la specificità del mercato europeo rispetto a quello americano, è dato dal fatto che quello che andiamo a fare sugli immobili che acquistiamo è un investimento molto importante in valorizzazione e di qualificazione dell'immobile, anche dal punto di vista energetico, facendo leva sul fatto che lo stock immobiliare in Italia è molto datato, più della metà degli immobili c'ha almeno 50 anni, quindi uno stock vecchio totalmente in mano ai privati, che chiaramente non hanno le risorse che nei paesi magari nord europei hanno i player industriali per andare ad investire in maniera massiva sul patrimonio. E quindi, diciamo, il twist aggiuntivo che abbiamo dato noi a questo modello di business è stato il forte investimento in valorizzazione dell'asset. Quindi questo è un po', diciamo, il contesto, l'attività su cui ci siamo concentrati fino ad oggi, e in realtà l'ambizione, partendo da questo modello di business, è molto più ampia, nel senso che il nostro obiettivo poi è quello di andare a diventare un player olistico all'interno del settore immobiliare, quindi andando a rivoluzionare, nel vero senso della parola, il modo in cui si acquistano, si vendono e si vivono le case, offrendo una gamma completa di servizi a 360 gradi all'interno della transazione, ecco, sfruttando il fatto e la nostra posizione di player centrale all'interno della stessa.
Diciamo, tu hai toccato, no, un attimo sul punto di come, cioè cosa rappresenti la casa nel mercato italiano, no? Di solito noi siamo appunto un paese di proprietari di immobili, tendenzialmente proprietari di prima casa, e cioè questo tipo di caratteristica, quindi di questi elementi che descrivi del mercato, hanno, no, sicuramente aiutato a targetizzare un posto come l'Italia. Che cambiamenti ci sono stati rispetto a prima e dopo il Covid nel mercato che vi siete, cioè in un mercato, diciamo, italiano?
Ma ti dico, parti sempre dal presupposto che noi operiamo nei sei maggiori centri metropolitani italiani, in realtà cinque perché siamo attivi su sei città, non contiamo al momento Napoli, quindi abbiamo Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e Verona. Quindi diciamo io ti posso parlare di questo tipo di mercato. In Spagna abbiamo una sede e un ufficio, quindi siamo attivi da partire dalla fine del 2019 su Madrid, quindi io ti posso parlare chiaramente di questi tipi di mercato. Quello che abbiamo visto con il Covid chiaramente è stata in un primo momento una stop pressoché totale del mercato, nel senso il mercato si è letteralmente messo in pausa per qualche mese. Quello che abbiamo visto è che chi era fortemente incentivato e motivato a comprare ha continuato in qualche modo in questi primi mesi di pandemia a cercare immobili e chi era intenzionato a vendere dall'altro lato, diciamo, ha adottato un pochino più un approccio wait and see, nel senso aspettiamo un attimo di uscire dalla tempesta e poi vediamo. Però in realtà, a partire già dalla fine dell'estate ci siamo accorti che il mercato è ripartito, direi, alla stessa velocità, con la stessa velocità, intensità e direzione che aveva preso già prima del Covid, quindi un mercato molto dinamico dove c'è molta voglia di casa, a maggior ragione dopo l'esperienza e l'anno della pandemia che ha fatto un po' a tutti noi rivalutare quelli che sono i propri spazi abitativi, capire e vedere meglio, diciamo, quelle che sono le problematiche degli stessi e in generale a rivalutare l'idea di casa, non più, specialmente in questi grandi centri urbani, come puro dormitorio, no? Quindi arrivo a casa la sera, dormo, la mattina esco, vado in palestra, ufficio, aperitivo, cena e poi torno solamente per dormire, ma effettivamente come uno spazio da vivere, da sfruttare, da valorizzare e chiaramente in tutto ciò ha sicuramente contribuito anche il trend chiaramente crescente di tutte le aziende, no? Che vanno verso un lavoro sempre più agile e smart e parzialmente in remoto. Ecco. Quindi forte richiesta di spazi più ampi, forte richiesta di spazi e di immobili di qualità, forte richiesta chiaramente di spazi aperti da vivere, proprio perché passando tante ore in casa in questa nuova normalità, questa è un po' la necessità delle persone. C'è stato in una prima fase un trend un po' di uscita dalle grandi città che, insomma, se avete letto i vari giornali, no, aveva fatto tremare i vari Sala e affini in giro per l'Italia e non solo. In realtà quello che stiamo vedendo noi è che comunque c'è una forte domanda di vivere in città. Magari ecco, la location centrale non è più il driver principale. Il driver principale è la qualità del prodotto. Quindi massimizzo la qualità del prodotto che posso permettermi, diciamo, comunque mantenendomi all'interno della geografia urbana. Ecco. Quindi le profezie iniziali che vedevano le città completamente svuotate a vantaggio delle campagne, sì, diciamo, è stato un fenomeno che continua ad esserci, però diciamo non è così totalizzante come veniva raccontato e predetto all'inizio.
No, non c'è stato l'esodo da Milano a
Ecco.
Rovigo.
No, non ancora, purtroppo.
In realtà a
Sperato,
questo
ma.
punto è
Vai, vai.
interessantissimo anche perché, vabbè, nel senso ovviamente sono fioccati gli articoli di commento di chiunque che in realtà senza guardare i dati si è lanciato a dire ah, le città sono morte, eccetera, eccetera. E quindi invece, diciamo, vedendo voi, ovviamente posso immaginare che possa dipendere dal fatto che una startup che per quanto di super successo esista da 4 anni parta dalle città più importanti e più grandi, però il fatto che invece questa fuga non si sia verificata penso sia bello interessante. E invece volevo chiederti, a livello di in generale di settore immobiliare, cioè raccontato come l'impatto del Covid ha avuto poi una, diciamo, ha creato un, il Covid ha creato un impatto su il tipo di casa che le persone vogliono. Sì. Invece, nei, diciamo, per quanto riguarda i trend di lungo periodo del mercato immobiliare, per cui il fatto che i tassi continuano ad essere, i tassi bancari a, a zero, cosa che nei decenni scorsi non era, e l'inflazione pure, nonostante il Covid, continua a essere bassissimo. Secondo te, che impatto sta avendo nel mercato immobiliare italiano, che come hai detto è un mercato caratterizzato da proprietà privata altissima, case, diciamo, che ormai iniziano ad essere datate, eccetera, e cosa pensi possa cambiare nei prossimi anni?
Sì, sì, ma sicuramente uno dei fattori che hanno contribuito a tenere la domanda alta, quindi è stato veramente, cioè l'effetto che abbiamo visto sugli immobili di qualità è stato veramente, dopo la prima ondata della pandemia, ha rappresentato esattamente come quando uno guarda un video su YouTube e mette pausa, no? Si ferma tutto, però appena schiacci di nuovo play tutto torna come prima. Questo è stato un po' il tipo di trend e di fenomeno che abbiamo visto noi. Quindi diciamo, questo è un po' quello che abbiamo visto. Per quanto riguarda i tassi, sicuramente hanno contribuito a mantenere una domanda florida e dinamica. Quello che stiamo vedendo in questi mesi, chiaramente, che si stanno alzando un pochino, rimanendo però, se paragoniamo tutti i nostri peer in giro per l'Europa, dalla stessa Spagna, che è la più simile di noi, che ha almeno un 30% in più di costo del debito per i mutui prima casa, andando poi verso nord ai paesi anglosassoni, che sono su livelli ancora più alti. Sicuramente in Italia questo ha contribuito a mantenere la domanda molto, molto dinamica, e sicuramente sarà un punto di attenzione che provocherà un impatto non banale qualora appunto dovesse questo trend, diciamo, di tassi bassi dovesse modificarsi. Mi aspetto, mi immagino che si farà ancora reliance su quella che è il patrimonio delle famiglie, no? Quindi il fenomeno tale per cui i genitori investono il TFR nella casa del figlio, magari in maniera un pochino maggiore, però sicuramente, ecco, un eventuale aumento dei tassi potrebbe avere conseguenze abbastanza importanti su quella che è la dinamicità della domanda e sul tipo di prodotto cercato dalle persone, sul livello dei prezzi, questo sicuro, sì.
E sempre, diciamo, ragionando su grandi trend, no? Tu menzionavi il twist che voi date, è l'incremento della qualità dell'immobile, parlavi di classi energetiche. Tendenzialmente questo è il settore di cui si occupa mio padre e, diciamo, sono stato anche abbastanza coinvolto, ho fatto anche un mio piccola tech platform relativa appunto a alcuni aspetti del decreto rilancio, che ho trovato una cosa da un punto di vista di policy molto intelligente, no? Nel senso che alla fine, se noi guardiamo anche a quando c'è stata la crisi in Italia, non quella del Covid ma quella precedente, è uno dei grandi driver iniziali per cui poi si era iniziato a sentire il fatto che l'edilizia è sempre stato un settore trainante e si era completamente fermato. E quindi trovo che, al di là dell'intuizione di dire ha senso cercare di aumentare la performance energetica delle abitazioni, perché, cioè, è ovvio che comunque deve essere una priorità del governo, diciamo, la direzione in cui va il mondo, dall'altro lato trovo che sia stato adattato molto bene in Italia, considerato la nostra economia, e soprattutto per come è stata fatta rispetto a degli incentivi fiscali, perché è molto più facile dare un incentivo sulla tassazione e in modo da rendere appetibile, no, le ristrutturazioni. Tu che view hai in generale su questo, e come credi, no? Credi che ci sia ancora spazio di manovra, oppure sarà più o meno una misura one-off per un paio d'anni?
Ma sicuramente ha avuto un impatto. Adesso, noi la parte, diciamo, più toccata da questo tipo di decreto, che sono le riqualificazioni energetiche di interi edifici, chiaramente è un business un po' diverso dal nostro, perché quello che noi facciamo è comprare di fatto appartamenti, no? Quindi unità immobiliare all'interno di edifici, quindi non andiamo ad agire sulle strutture, sul condominio intero, no? Però quello che abbiamo visto, chiaramente di rimbalzo ci tocca, perché il settore comunque è quello, i player che ci operano sono sempre quelli. quello che nel senso, è la mia opinione è che sia stata una misura sacrosanta e molto, molto ben studiata, che ha dato l'opportunità di prendere 2/3 piccioni con una fava, nel senso che si va a riqualificare un patrimonio immobiliare che era molto vecchio in media in Italia. Magari l'impatto non lo vedi tanto nelle grandi città, adesso io sono qua a Milano e ci sono, vedo tanti edifici, no, in rifacimento, però sai, insomma, il potere di spesa su una città come Milano è sicuramente più alto rispetto alla media italiana. Io ti dico, l'esempio più a me vicino l'ho visto nella mia città, Rovigo, dove metà degli immobili sì, cadevano a pezzi e adesso sono tutti nuovi di pacco. Non dico che sembra Dubai, però insomma l'impatto è stato importante, chiaramente da un punto di vista della riqualificazione e rigenerazione urbana, quindi sì degli edifici, ma anche della città nel suo complesso, e come volano di crescita e di ripresa per tutto un settore che si è sempre visto, no? È molto importante all'interno dell'ecosistema Italia ed è un settore che tradizionalmente è molto fragile perché è popolato da player molto piccoli. Tu conta che in Italia ci sono una cosa più di 500.000 imprese, piccole imprese, no? Edili, la media sono circa 3 dipendenti, una cosa del genere, dai 2 ai 4 dipendenti, quindi è un ecosistema molto fragile che non ha le spalle abbastanza grosse per reggere, diciamo, contraccolpi importanti. Quindi credo sia stata una grandissima idea. Quello che secondo me è stato l'ulteriore diciamo driver di svolta in questo senso è stata la possibilità di cedere i crediti fiscali, che fino a prima non era concesso. È un settore totalmente nuovo, noi nel senso ci siamo dentro anche noi, ci stiamo lavorando e vediamo che tutti i player, diciamo da quelli più locali a quelli più istituzionali, nessuno ha contezza al 100% di come funzionerà andando avanti questo tipo di ecosistema, però sicuramente ha dato una grande dinamicità al settore delle ristrutturazioni, dell'edilizia in generale, creando anche un asset finanziario nuovo, che sono appunto questi crediti d'imposta ceduti, no? Dalle imprese o dalla persona che gode del beneficio stesso alle banche. Quindi diciamo è un po' un win-win, no? Perché ci guadagna la banca, ci guadagna il cliente che magari fa una ristrutturazione che non avrebbe fatto, proprio perché un conto è dire sì, questo beneficio me lo prendo in 5 anni, 10 anni detratto dall'imponibile, un conto è dire mi viene scontato subito, no? Quindi diciamo la combo di tutte queste iniziative sicuramente ha dato una bella mano al settore. Credo sia stata una manovra molto ben studiata, che spero non sia un'iniziativa estemporanea che durerà i prossimi 6, 12, 18, 24 mesi, ma magari non con questa magnitudine, chiaramente, perché per le ricordi siamo appunto a più del 100%, no, di credito d'imposta, però diciamo su aliquote alte, comunque sicuramente secondo me è una cosa che in generale al paese Italia, quindi non solamente dal punto di vista del settore dell'edilizia, ma proprio rigenerazione urbana a tutto tondo, non può fare bene.
Ma invece torno un attimo su un grande classico del pub, che come diceva Gianluca all'inizio, che è l'eterna lotta tra fatturato e dottorato. E io che in genere sì, sto un po' più dal lato dottorato, sì, oggi invece mi metto a fare le domande sul fatturato, per cui... come diceva Gianluca, voi nell'ultimo mese siete stati abbastanza su diciamo, i più grandi giornali italiani, perché avete chiuso un round di fundraising da 200 milioni, se mi ricordo bene, di cui sì, 50 di equity e 150 di debito. Quindi per diciamo anche raccontare a chi ci sta ascoltando, che magari sta lì a chiedersi come cresce una startup, come si sviluppa e soprattutto cosa ci sta dietro al titolo dal chiuso 200 milioni di fundraising, se ci può raccontare di più di che esperienza è stata.
Tante notti lunghe, tanti weekend, diciamo l'ingrediente principale. Diciamo, noi siamo arrivati a questa milestone un mesetto fa, chiaramente dopo 3 anni e mezzo di attività, sempre con l'acceleratore premuto al massimo. E diciamo, non ho una risposta onestamente strutturata, nel senso che è venuto tutto, sicuramente siamo stati molto fortunati, ecco, questo è secondo me il primo fattore, perché credo che talento, bravura, caparbietà, dedizione siano fondamentali, ma tante volte serve anche, no, esserci nel momento giusto, cogliere il giusto momento di mercato, e diciamo, quando si prendono, nella vita di una startup capita innumerevoli volte, no? Quello che ti capita fondamentalmente è che non hai la minima idea di come si facciano certe cose, no? Perché ti trovi a farle per la prima volta, perché magari in un caso come il nostro, il team iniziale, dal founder ai primi dipendenti, tra cui c'ero io, ha ancora i denti da latte, no? Eravamo tutti molto, molto giovani, e quindi tante cose nessuno ci ha mai insegnato, no, come farle. E quindi quando ti trovi a prendere delle decisioni in un contesto di incertezza così forte, insomma, il rischio che prendi la strada sbagliata, mi immagino, è molto grande, no? Quindi sicuramente la prima cosa che dico, è bello vedere, no, tutti questi riconoscimenti nella stampa, quando parli con le persone, però non è mai tutta bravura, sicuramente c'è una componente di fortuna molto 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 elevata, no? Per quanto riguarda, quindi, passato il primo fattore, che è il fattore culo sicuramente fondamentale, direi quello che serve, cosa serve? Serve essere dinamici, farsi, cioè, so che sembrano una risposta molto soft, vuol dire tutto e niente, però diciamo, se devo dire quelli che sono stati i fattori che ci hanno portato al successo, a parte la fortuna e successo, poi insomma strada da fare ce n'è ancora tanta, no? Quindi al semi, diciamo, a questo tipo di annunci, ecco, dopo la fortuna e il duro lavoro, direi la capacità di porsi continuamente delle domande e di riquestionare ogni volta quelle che sono le decisioni prese, il modo di lavorare, il modo di operare in ogni momento. Quindi non adagiarsi mai, cercare sempre di sfruttare nuove opportunità, quindi essere anche un po' folli, nel senso di provare a sognare lungo, no? Provare a volare in alto, porsi degli obiettivi. Questo è, direi, in tutte le realtà giovani di successo, un po' il ruolo del founder e del CEO, no? Quello di porre al team obiettivi molto più sfidanti di quelli che loro si sarebbero posti da soli, e in questo, insomma, Giorgio, il nostro founder, sicuramente è stato molto bravo, perché diciamo, noi non ci saremmo nemmeno mai sognati di porci certi obiettivi che poi in realtà, dal punto di vista di volumi, di fatturato, di profittabilità, insomma, di tutta una serie di milestone che avremmo dovuto raggiungere, non ci saremmo mai sognati di porci determinati obiettivi così a lungo e così sfidanti, e in realtà poi ci siamo arrivati, ecco. Quindi questi secondo me sono, diciamo, i fattori principali, e quindi chiaramente torna un po' tutto, che è la prima regola diciamo, di un investitore venture capital, no? Quindi tutto torna, il team iniziale deve essere sicuramente forte, solido, ben, diciamo, diversificato da un punto di vista di competenze, non solamente hard, ma anche di attitudini personali, e si deve chiaramente trovare bene, no? Le persone si devono trovare bene, devono stare bene insieme. Direi che questo, ecco, questo è un altro dei fattori che hanno portato, secondo me, Casavo a crescere così velocemente in questi 3 anni e mezzo. L'aver creato un gruppo, nonostante appunto l'azienda sia cresciuta molto, quindi non siamo più le 5-10 persone dell'inizio, aver cercato di mantenere quello spirito di gruppo, di collaborazione all'interno dell'azienda, tale per cui le persone sono felici di venire in ufficio, sono felici di credono nel progetto, sono felici di contribuire, sono felici perché gli viene dato tanta ownership, nonostante l'età media sia molto bassa, perché abbiamo, cioè, un'età media, mi pare, intorno ai, adesso, 27 anni, ma prima era sensibilmente più bassa. Diciamo, quello che abbiamo fatto dal giorno zero e quello che è stato fatto con noi primi dipendenti in primis è sempre stato quello di dare massima ownership e accountability anche su tematiche molto, molto complesse, su cui chiaramente non c'era probabilmente la competenza al 100%, no, per risolvere il problema o per fare quel determinato tipo di attività. Una cosa che abbiamo sempre fatto, che è stata fatta con noi all'inizio e che poi noi abbiamo sempre fatto con tutti, e secondo me questo rende veramente le persone motivate e felici di venire in ufficio, felici di stare con il resto del team, e chiaramente quando si lavora in un ambiente di questo tipo è tutto più facile, e anche i tantissimi problemi che nella vita di una startup, e quindi questo è l'altro forse fattore, non scoraggiarsi davanti ai problemi, perché non dico ogni mattina, ma quasi si presenta un problema che sembra insormontabile e del quale non hai la minima idea di come venirne a capo. Un contesto di questo tipo però ti aiuta sicuramente a lavorare con grande serenità e a costruire, no, quello spirito di team che ti porta a superare sfide che sembravano impossibili.
Allora, secondo me alcuni bellissimi messaggi, e tra l'altro c'era una domanda dal pubblico che non so se avevi visto o se avevi risposto di default, che era: che cosa vi ha portato a essere alla seconda posizione di Best Workplace?
Non le vedo, non so dove si vedano le domande, però
sì, non lo so dalla vostra schermata, non me lo ricordo, okay. Però vabbè, comunque c'è una sezione dove sono le domande, non altro qua, te lo dico io. Secondo me, diciamo, questa riflessione...
La domanda è: cosa ci ha portato a essere nei Best Place to Work?
Te la leggo. Quali sono gli elementi principali che hanno permesso a Casavo di raggiungere la seconda posizione nella classifica Best Workplaces for Millennials 2020?
Direi innanzitutto che per formazione dal giorno zero siamo un ambiente molto giovane, proprio dal punto di vista dell'età anagrafica delle persone, no? Quindi chiaramente un ragazzo giovane in un contesto dove ci sono tanti ragazzi giovani, sicuramente, non dico che la sente come una prosecuzione dell'università, perché l'università, insomma, è più un circo che una cosa seria, però sicuramente il fatto di lavorare in un contesto molto con tante persone simili a lui, quindi molto giovani, sicuramente ha un suo peso. Io credo che diciamo il circolo virtuoso sia tutto in quello che dicevo prima, nel dare grande ownership accountability. Quindi uno dei valori fondamentali di Casavo dal giorno zero è quello di cercare nelle persone la capacità, diciamo, e un'attitudine da imprenditore. Quindi being entrepreneurial è uno dei nostri valori fondanti, e ognuna delle persone in azienda, dal CEO al manager fino all'ultimo stagista arrivato la settimana scorsa, viene incoraggiato a pensare come se l'azienda fosse la sua, e a non limitarsi a svolgere quello che è il compito canonico che la posizione prevede, ma e vengono poi dall'altro lato dati tutti gli strumenti e quindi pieno empowerment per poter portare questa cosa in pratica. Viene incoraggiato a cercare di migliorare quello che è, diciamo, la task o il tipo di lavoro su cui si concentra, cercare nuove opportunità. Tante delle nuove opportunità che siamo stati in grado di cogliere e che sono state pivotal, no, nel nostro percorso di crescita, sono nate da spunti che vengono non dal CEO o dalla prima linea, ma dalle persone più junior. E a queste persone quindi viene data massima autonomia nello svolgere il loro lavoro, quindi accountability piena, micromanagement, un po' perché non c'è il tempo, nel senso, correndo a 1000 all'ora e a tassi di crescita che non sono percentuali ma si misurano con la X, non c'è il tempo di fare micromanagement sulle persone, quindi un po' per necessità, ma un po' anche perché siamo sempre stati abituati così dal giorno zero e abbiamo visto, ci piace diciamo, gestire così quelli che sono i nostri team e le attività, quindi massima accountability e ownership sulle attività alle persone, e vengono dati tutti gli strumenti per poter portare quel cambiamento e quel miglioramento che vogliono vedere all'interno del business. E credo che questo sia la cosa più bella per un giovane professionista come siamo tutti noi, avere e sentire già dal giorno zero che la propria opinione in azienda conta e che viene data fiducia in quelli che sono i mezzi della persona e nella sua capacità di portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. Sicuramente aiuta il fatto che, diciamo, operiamo in una categoria di mercato, in un business che di fatto non esisteva, quindi non esiste, diciamo, la possibilità, no, di inserire quello che è il nostro core nelle nostre operations, nella nostra attività chiave, professionisti senior fatti e formati, perché, ripeto, non esistono, e quindi se tanto mi da tanto, se ci dobbiamo inventare un mestiere, facciamolo fare a chi non ha bias e barriere, no? Date da 10, 15, 20 anni di esperienza in maniera tradizionale, no? Se guardate un po' in giro per il mondo, tutti i business disruptive sono fatti da e sono stati creati da outsider rispetto a quello che è il settore che si propongono di rivoluzionare. Quindi, diciamo, la scelta un po' dei giovani è stata forzata e diciamo cercata dal giorno zero, e credo che questi siano i fattori che ci portano ancora ad oggi ad essere un'azienda dove le persone sono felici di stare, dove pochissime persone se ne vanno, e un'azienda che, nonostante sia una startup, in un contesto come quello italiano, perché chiaramente nei mercati americani e del nord Europa è diverso, è riuscita a posizionarsi come employer, diciamo, con un certo standing nei confronti delle principali istituzioni accademiche, possono essere le varie Bocconi, LUISS, Politecnico, quindi, diciamo, abbiamo un continuo inflow di richieste di persone che si aggiungono al progetto da questo tipo di realtà, e credo che sia, diciamo, il risultato di una combinazione di tutti questi fattori, ecco.
Ma io ho solo, diciamo, un follow up su questo punto, che è, capisco, no, il punto dell'ownership, perché vabbè, anche in BCG, no, si dice comunque, e io in realtà lo credo veramente, cioè credo sia veramente uno degli aspetti positivi del lavoro, di dire from day one, guarda, cioè, diciamo, ok, questo è il tuo manager, il tuo partner, whatever, però io non ho tempo di stare dietro di te, quindi, insomma, vieni, cerca di come up with things, e insomma, veditela un po' tu. Che tra l'altro, rispetto al concetto, no, secondo me è molto allineato alla personalità italiana, no? Ma è molto poco allineata alla mentalità accademica italiana, no? Quindi, tra l'altro, è un bel cambiamento per la gente che poi ha la possibilità di iniziare a lavorare in una realtà del genere. Però credo che sia facile da mantenere in una fase, no, molto early stage, o comunque dove hai dei tassi di crescita, dove più o meno riesci a mantenere una culture, no, che è sempre la stessa, perché entrano poche persone. Però, come dicevi tu, i tassi di crescita non sono percentuali, ma con la X. E cioè, che tipo, no, cioè, come fate praticamente ad assicurarvi che questo tipo di mentalità e questo tipo di comunque rapporto stretto e senso di comunità, diciamo, si riesca a mantenere, non dico magari adesso con 200 impiegati, che magari riesci ancora a ricordarti il nome di tutti, ma, no, se guardi da adesso a 3 anni, come pensi che potrà essere, insomma?
Una bella domanda. Fa parte, ti direi, di quelle cose di cui parlavamo all'inizio, dove probabilmente la vera risposta è non lo so. Però credo che la cosa importante sia, ed è, mi ricordo una delle cose che mi aveva detto Giorgio quando eravamo in 4, no? All'inizio, e 4, 5, insomma, i primi mesi, e già si iniziava ogni tanto a parlare di cultura aziendale, insomma, i primi pezzi di carta dove si iniziava a parlare di cultura aziendale iniziavano a girare, quello che dicevo io è, ma di cosa stiamo parlando? Cultura aziendale, sono cazzate, siamo 5 persone in uno stanzino a Talent Garden e parliamo di cultura aziendale, boh. Insomma, mi sembrava un po' prematuro, no? Un po' too much, e in generale poi venivo da dei contesti dove, che appunto erano quelli della banca, dove, diciamo, non è che proprio cultura aziendale sia uno dei primi pilastri che ti vengono messi davanti quando joini una di queste realtà, no? Quindi l'avevo sempre vista un po' come le classiche cazzate da guru che non servono a niente, no?
L'esame di economia aziendale, diciamo.
Esatto. L'importante è lavorare, fare le cose, portare i risultati. Questa è roba da cazzate, no? In realtà la cosa che vedo oggi è che non c'era stronzata più grande che potessi dire, nel senso che è fondamentale, nel senso, quello che ho capito è che la cultura aziendale, nel senso, quelli che sono i pilastri che ancora oggi ci sono e che cerchiamo nelle persone e che guidano le dinamiche che vedo all'interno dei vari team, sono esattamente gli stessi pilastri che avevamo, diciamo, costruito, chiaramente con alcuni aggiustamenti, proprio in quei primi mesi, no? Quindi è fondamentale, diciamo, costruire questo tipo di approccio, quindi una cultura aziendale sana sin dall'inizio, non pensare al ora siamo in pochi, non è importante, chi se ne frega, ci penseremo più avanti, perché quando poi arrivi al momento in cui ti accorgi che è importante avere una cultura aziendale perché non sei più in grado di controllare l'organismo, no? Perché inizia a diventare grande, quindi per forza di cose. Poi in una realtà come la nostra, dove diciamo le persone sono dislocate su 7 città diverse e a partire dall'inizio della pandemia, con l'aggiunta della complessità, no, del remote working ancora di più, quindi in realtà non c'è cosa più vera del fatto che la cultura aziendale va settata nei primissimi giorni di vita dell'azienda, e la cultura e i valori che guidano il primo manipolo di dipendenti sono quelli poi che, diciamo, fioriranno e si svilupperanno anche su larga scala. Ripeto, chiaramente con una serie di aggiustamenti dati da una serie di fattori che sono, diciamo, peculiari di quello che è stato il nostro percorso di crescita, però se io devo dirti 70-80% di quelli che avevamo definito come valori praticamente al giorno zero sono ancora qui e li vedo nelle nostre persone ogni giorno ancora. Quindi direi che la chiave è veramente partire, diciamo, costruire le cose in maniera dritta dal giorno zero e non pensare. Quindi questo, diciamo, è il consiglio che mi sento di dare a chi di voi dovesse pensare di join una realtà di questo tipo piuttosto che crearsela per conto proprio. Tutto quello che chi ha la mentalità un po' più da squaletto, come possiamo essere io e te, Gianluca, no? È stato formato con questo tipo di mentalità e quindi è sempre stato abituato a pensare queste sono cazzate. In realtà, se queste cose, se non trattate con la giusta importanza, sono le prime che ti fanno crollare l'azienda in tempo zero.
Io provo a fare una domanda sperando di non stare laggato di secoli e secoli. Ah, ok, bellissimo. Allora, vabbè, a parte fare la battuta sul fatto che noi invece come pub siamo rovinati, perché cioè, già io sono la seconda linea, sono arrivato col secondo batch di persone nel pub, mi sono trovato già Gianluca che aveva settato gli standard e quindi niente, ormai se i primi standard sono importanti noi siamo rovinati. Comunque una cosa che mi ha affascinato un sacco di quello.
Ma però io parlo, attenzione, i primi standard io dico di cultura aziendale, poi tutto quello che avevamo fatto noi al giorno 1 è finito probabilmente nel cestino dal punto di vista più operativo, e anzi meglio non andare più a ricercarla quella roba là, però io parlavo proprio di quella che è la cultura che guida l'organizzazione i primi giorni. Che quindi comunque, c'hai spazio e tempo per rivedere.
La battuta di Nicola, tanto comunque non era manco, diciamo, la cultura che noi avevamo settato, era un granché, quindi alla fine tra business model, diciamo, se vogliamo chiamare così, e cultura non c'era tanto da salvare. Però Nicola, non ti preoccupare, me lo ricorderò nella tua quarterly review.
Adesso un po' più affascinato. Ovviamente hai raccontato che all'inizio hai trovato questo messaggio su LinkedIn e ti sei trovato a lavorare in questa startup in cui dal giorno 1 uno si trovava a fare, diciamo, di tutto, inclusi caffè, e ora sei CEO di Casavo, Chief Operating Officer. Io mi faccio portavoce di tutta quella parte di pubblico che ci sta sentendo, che al contrario probabilmente di te e di Gianluca, che ne mastica ancora di più, no, non è, diciamo, all'interno di queste dinamiche aziendali, e soprattutto non sa poi come queste dinamiche si declinano all'interno di una startup come Casavo. Per cui on a day, di che si occupa il CEO di Casavo?
Allora, il CEO, sono, diciamo, se la domanda è di cosa si occupa un CEO in generale, in un contesto chiaramente della nostra taglia, chiaro che, insomma, quando andiamo su scale completamente differenti è un'altra cosa, però se la, partendo dal contesto generico, di cosa si occupa un CEO in una realtà come Casavo, quindi 200 dipendenti, diciamo, al nostro livello da un punto di vista di fatturato, stadio di maturità dell'azienda, in realtà non c'è una risposta ben definita, perché quello che ho scoperto, nel senso da quando ho iniziato a fare questo mestiere, è che è l'unico probabilmente dei mestieri, diciamo, cosiddetti C-suite, che non ha una linea comune in tutti i contesti, nel senso che a seconda dell'azienda, io ho parlato con altre persone che fanno questo tipo di mestiere, a seconda dell'azienda il focus è completamente differente, quindi non c'è una risposta generale, testimoniata anche dal fatto che noi siamo parte di una community di imprenditori a livello globale che si chiama Endeavor, e Endeavor al suo interno ha tante community, i CTO, i capi prodotto, CFO, capi HR, ma non esiste la community, quindi io sono lasciato da solo in un angolino. Però cosa fa il CEO in Casavo? Allora, io mi occupo di tre filoni principali, due strettamente legati a quelle che sono le nostre operations nel day to day, quindi la catena del valore della transazione immobiliare, che sono le due attività, diciamo, a minore focus commerciale e maggiore complessità operativa, che sono il pricing degli immobili e la gestione del rischio, quindi il team che determina il pricing dei nostri immobili e che collabora con il team di data science allo sviluppo della nostra piattaforma di valutazione, diciamo, rientra all'interno delle mie competenze. L'altra area ad elevata complessità operativa è quella della renovation, quindi noi ristrutturiamo ogni mese, ristrutturiamo più di 50 nuovi appartamenti ogni mese tra tutte le varie città in cui siamo operativi, movimentiamo una somma diciamo considerevole, mi pare che il budget che abbiamo per il 2021 sia poco sotto i 40 milioni di investimenti in CAPEX sui nostri immobili, e quindi, diciamo, mi occupo di coordinare il team che segue tutto questo tipo di attività e quindi che si assicura che facciamo i lavori in maniera cost efficient, che li consegniamo nei tempi previsti con la giusta qualità. E poi c'è un'altra area più di matrice consulenziale, se vogliamo, che è l'area di operational excellence, che fondamentalmente si occupa di, da un lato, reingegnerizzare costantemente e innovare quelli che sono i nostri processi, con focus chiaramente su quella che è la catena del valore della transazione, no? Quindi cerco, valuto, acquisto, ristrutturo, rivendo. All'interno di questi filoni di attività si occupa di reingegnerizzare e ottimizzare i processi per far sì che siamo sempre più rapidi nell'eseguire le transazioni, ma allo stesso tempo sempre più accurati nel farlo, no? Perché chiaramente, insomma, eseguire una transazione immobiliare non è come vendere una maglietta o una tovaglia o whatever, insomma, chiaramente ci sono tutta una serie di complessità burocratiche, amministrative, fiscali, legali, insomma, si rischia di farsi molto male, ecco, per ogni singola transazione immobiliare si rischia, nella migliore delle ipotesi, di perderci tanti soldi, nella peggiore di finire davanti a un giudice e andare in galera, no? Se vengono fatte male determinate cose. Quindi il nostro compito è assicurarci che la struttura lavori in una maniera che corrobori velocità ed efficienza, qualità percepita dal cliente e diciamo sicurezza nell'esecuzione delle transazioni. E questo un po', però ripeto, è molto specifico del nostro caso, non esiste una risposta catch-all, ecco, perché è un ruolo molto diverso a seconda dell'azienda.
Comunque è super interessante questo. Ed è bello, cioè, secondo me, perché comunque, cioè, non lo so, molto spesso, anche qua, no, magari parliamo con CEO, cioè, di aziende grandi, eccetera, che ovviamente danno una big picture, però non capisci mai, no, cosa effettivamente fanno, perché alla fine diventa talmente tanto un layer di management al di sopra del resto, che non si capisce bene effettivamente, cioè, ovviamente c'è tutta una componente, soprattutto per le aziende quotate, tutta una componente di PR, relationship, eccetera. Quindi bello. Quindi, mo, dopo questa bellissima risposta su quello che fai nel Day by Day, racconterò un aneddoto, come sono solito fare in tutti gli episodi del podcast. Quindi, diciamo, uno vedrebbe Francesco qua oggi e direbbe, cioè, sto qua, no, cioè, adesso CEO, azienda di 200 dipendenti, grandissimo fundraising, una delle startup più forti, un predestinato, cioè, immagino che lui 4 anni fa avesse chiaramente idea cosa si sarebbe trovato a fare oggi, mentre, diciamo, io adesso non mi ricordo se fosse 4 anni fa, perché è una cognizione del tempo molto strana, no, ma diciamo, facciamo proprio un aneddoto full. Noi praticamente ci conosciamo perché io avevo il mio gruppo di rappresentanza in Bocconi, ed ero il capogruppo di questo gruppo di rappresentanza, e per un certo periodo Francesco, collimavamo, perché lui era il capogruppo di un altro gruppo di rappresentanza, tra l'altro molto più forte del mio, ahimè. E tra l'altro oggi sono le elezioni in Bocconi, comunque, per chi avesse voluto chiedere, perché la Bocconi è come la Super League, e si continua a seguire. E niente, mi ricordo, no, all'epoca forse avevamo parlato dopo o prima che tu stavi per andare a fare un internship in banca, o dopo, comunque, no, cioè, totalmente guardando indietro dico, ma effettivamente come sarebbe stato possibile prevedere tutto questo? E io molto spesso mi trovo a parlare, ma, cioè, prima di questa live stavo parlando con due ragazzi che avevano diversi trade-off, no, di carriera, e mi chiedevano un po', ma che cosa mi consigli di fare? E io dico sempre, cioè, la verità è, comunque, vai un po', no, cioè, buttati e vedi, perché e poi è impossibile prevedere quello che succede. Quindi, per tranquillizzare pure questi ragazzi che ci stanno sentendo e dire, guarda, io sono riuscito a fare questo bellissimo percorso che ci ha raccontato, se ci dici un po' come è successo che, sì, insomma, ti sei trovato a fare quello che sei trovato.
Sì, la verità è, come vi dicevo prima, totalmente per caso, perché, come Gianluca sa, io fino a prima di venire in Casavo, insomma, di aggiungermi a questo progetto, che era proprio nemmeno agli albori, insomma, poco prima della costituzione della società, e ho fatto Bocconi con Gianluca, dove l'impostazione è molto orientata al mondo banca, consulenza o grande aziende, quindi, diciamo, quelle sono un po' le strade canoniche che si intraprendono dopo l'università. E per quella che era un po' la mia attitudine e le mie preferenze, diciamo, da un punto di vista hard, mi piacevano i numeri, mi piacevano, diciamo, la parte un pochino più analitica, e quindi all'interno di questo panel di opportunità io avevo deciso che la mia strada era la banca di investimento. Quindi, come diceva Gianluca, ho fatto un paio di internship in banca tra la fine della scuola triennale e il primo anno della specialistica, che in realtà sono andate un disastro, nel senso worst performer in entrambe le opportunità, e nessuna delle due volte sono riuscito a prendere quella che, diciamo, un'offerta di lavoro a tempo indeterminato, che è, diciamo, la famosa offer, che è quella che in realtà il 95% degli studenti in Bocconi che fanno determinati tipi di percorso, determinate corsi, riescono a raggiungere. Quindi, in particolare, dopo la prima volta ho detto, vabbè, è la prima, devo imparare, devo capire un attimino. mi è andata bene, che non, nel senso che non mi hanno preso, perché in realtà la prossima banca è molto meglio, perché passavo da... Poi c'è questo mito in bocconi, no? Che le banche americane sono meglio delle banche europee, quindi passavo da una banca europea a Goldman Sachs, no? Che è la regina delle banche di investimento, quindi insomma mi sentivo molto soddisfatto, realizzato, nel senso che okay, adesso stavolta non posso sbagliare, è l'occasione giusta, poi entro qua e insomma al top, no? Tutta la vita, la carriera, diciamo, instradata, perché tanto sono uno di voi, me la sentivo già prima di andare. In realtà è andata in maniera abbastanza disastrosa, nel senso che sono rientrato alla fine di questi tre mesi, cos'è, probabilmente nel 10% della 15% della intern class, alla quale non è stata estesa un'offerta, e quindi in realtà insomma avevo iniziato a odorare questa cosa già nelle ultime settimane di internship, e quindi panico più totale, perché insomma io avevo basato tutto sul fatto che sarei rimasto a Londra, che avrei fatto banca di investimento, che era quello che volevo fare a Goldman Sachs, quindi fallimento, diciamo, veramente brutto. E mi sono trovato per i mesi successivi, anche dopo aver raggiunto Giorgio e gli altri ragazzi nel progetto Casavo, mi sono trovato totalmente spaesato, nel senso, perché non vedevo alternative, in maniera un po', diciamo, secondo me uno dei fattori che mi ha portato a dire di sì a Giorgio a quel tempo è stata anche un po' la disperazione e la voglia di rottura, nel senso, io questo volevo fare, non ho la minima idea di cosa possa fare nella vita se non questo, perché ero stato abituato fino a quel momento a vedere solamente quello, quindi ho detto voglio staccare, spegnere tutto. L'alternativa era o andare tre mesi in Sud America con lo zaino, o accettare l'offerta di questo ragazzo scapestrato, spettinato, che ha un desk in una cantina, in un co-working, e mi dice che vuole fare un unicorno. E quindi in realtà ho accettato l'offerta, insomma, per iniziare a lavorare con lui come intern, un po' perché, nel senso, era l'alternativa al backpacking in Sud America, ma sempre con l'idea di dire, ok, mi tolgo questo sfizio, insomma, era un ambiente che, sai, a scuola se ne parla, però in Italia è molto distante da quella che è il business as usual in una business school di livello come è la Bocconi, perché chiaramente questo tipo di, anche per la scarsità, diciamo, un po' dell'ecosistema startup in Italia, che non offre tante opportunità per questo tipo di profili, almeno fino ad oggi, l'idea era comunque faccio, sì, tre mesi, mi tolgo lo sfizio, insomma, il giochino, no? L'ho sempre paragonata alla ragazza di buona famiglia che racconta a quel pequeño, insomma, sono un po' datato, lo so, perché quel pequeño ormai è storia vecchia, però non lui c'ha questo motivo ricorrente della ragazza aristocratica che va col bad boy, che è lui. E per me la startup era di pequeño, no? Goldman Sachs era il marito di buona famiglia tanto quanto la mia, con cui ero destinato ad avere una vita lunga, prospera, insomma, le classiche storie che si vedono nei film. E per me Casavo era, cioè, senza peli sulla lingua, era Gue Pequeño. Quindi sto tre mesi con Gue Pequeño e poi mi vado a cercare il marito con la villa al mare, che è il lavoro canonico, no? E poi in realtà, insomma, sono entrato e, diciamo, un po' per caso...
Ti sei innamorato di Gue Pequeño?
Sì, ci siamo trovati bene in maniera reciproca, siamo riusciti a non combinare un disastro completo, nel senso che dopo qualche mese abbiamo ricevuto il primo finanziamento seed da uno dei più grandi fondi italiani, che è 360 Capital Partners, quindi avevamo, diciamo, la benzina per andare avanti un altro annetto, e in quel momento lì, diciamo, Giorgio, il founder, è venuto con una proposta di rimanere con lui e provarci in questo viaggio. Io ho detto proviamoci, male che vada, sono quasi un laureato, se sta roba va male fra un anno e mezzo, quindi molto sinceramente, se sta roba va male fra un anno e mezzo mi cercherò un lavoro vero, magari non sarà il top, perché c'è un curriculum che più che macchiato è stuprato da due fallimenti in banca e da una startup fallita, però insomma un lavoro lo troverò. E poi in realtà, insomma, è andata che siamo rimasti insieme fino fino ad oggi l'azienda è cresciuta, insomma, mi sono occupato prima di seguire tutta la nostra attività su Milano, che era la nostra prima città, e poi insomma, man mano che abbiamo aperto le città c'era la necessità di un coordinamento dal punto di vista operativo, e anche lì, insomma, un po' per caso sono finito a fare questo mestiere qua, di cui non avevo la minima idea, non ho nemmeno mai studiato, perché non ho fatto nemmeno economia aziendale, ho fatto finanza. Quindi è un mestiere che mi sono totalmente, insomma, inventato, insomma, ho letto, mi sono informato, ho parlato con persone, però. Quindi, diciamo, è tutto fattore doppia C, caso e culo. Questo. Però il messaggio, secondo me, è, diciamo, non scoraggiarsi, no? E soprattutto, se devo guardare quello che è stato il fattore chiave che mi ha fatto, diciamo, provare a pensare di rimanere in questo tipo di viaggio, è stato il mio staffer in banca, praticamente alla fine dell'internship, che non me l'ha detto, ma me lo stava dicendo: guarda Francesco, cioè, meglio di no, però me lo diceva in maniera carina, no? Ma sai, forse il banking, ma sei sicuro che il banking non mi sembra che ti piaccia tanto? In realtà io volevo fare quello, cioè, avrei dato mia madre per un'offerta, ma insomma magari ci sono altre strade, non esiste solo questo. Quindi in maniera carina mi stava trombando fondamentalmente, e in realtà ci aveva ragione, nel senso, ci sono tante strade, tante opportunità in mondi anche molto lontani e diversi da quella che è la nostra concezione, o diciamo la formazione che ci è stata data. Quindi, diciamo, il consiglio mio è quello di rimanere aperti e valutare sempre tutte le opzioni, e non scoraggiarsi, non abbattersi troppo, ecco, dopo un fallimento.
Bellissimo, ti ringrazio molto, perché purtroppo noi veniamo da due ambienti, che sono l'Italia e la Bocconi, che proprio, cioè, instillano le persone la paura del fallimento, no? E quindi uno, secondo me, è importante, soprattutto no, in periodi così, perché poi noi siamo stati relativamente più fortunati rispetto ai ragazzi che si laureano adesso, che no, ovviamente dicono: io voglio fare banca e investimento, e tu dici: guarda, cioè, rendi conto però un attimo, no, di che tipo di situazione è, ma soprattutto rendi conto se ti piace. Perché, cioè, il problema è che poi si instilla tutta sta dinamica di groupthink, di un contesto che ti dice: no, è quella la roba top, non è fare quello che ti piace, oppure cercare di portare, cioè, tu effettivamente non solo ci sono 200 persone che lavorano nella tua organizzazione, ma effettivamente porti un cambiamento positivo che contribuisce a un'economia, a un ecosistema e tutto quello che descrivevamo. E nessuno ti dice mai questo, no? Ti dice: cerca di portare del valore aggiunto alle persone con cui stai e a, no, al tuo contesto. Ma ti dice: no, devi andare in Goldman Sachs. Tipo il cagnolino del video I Want to Work for Goldman Sachs, che non so se avete visto, ma sì, sì. È molto calzante. E, niente, chiudiamo. Ci sono due domande bonus che sono facili, che noi chiediamo a tutti gli ospiti. Io non le aggiungo mai, giusto perché mi piace vedere la sorpresa negli occhi degli ospiti, che sono un libro che ti ha cambiato la vita e un libro che consiglieresti, diciamo, adesso che... Diciamo, facciamo nel nostro caso, visto che hai detto hai letto tanto per imparare il tuo ruolo...
Una frase fatta, adesso era per non dire che sono andato a tentoni...
Però... Ah, ok. Vabbè, comunque va bene, un libro che ti piace, insomma, chiudiamola come vuoi.
Sì, allora, secondo me due, in realtà, adesso io non leggo tantissimo, purtroppo faccio fatica a concentrare, riesco solamente al mare, quindi diciamo una delle cose che vi ho detto all'inizio è che uno degli ingredienti principali è il duro lavoro, tante lunghe nottate, poche ferie, però sono riuscito settimana scorsa ad andare, due settimane fa, ad andare al mare e mi sono portato via due libri che, quindi non ho molto track record recente, quindi ho questi due, però in realtà in combinazione sono, diciamo, mi sono piaciuti molto entrambi in realtà, quindi li consiglio entrambi, potrebbero rispondere entrambi alla tua domanda, nel senso che uno... che diciamo che mi ha fatto rivalutare molto il modo in cui io mi approccio con le persone in azienda, al modo in cui abbiamo impostato la nostra cultura aziendale, al modo in cui si vuole diciamo, relazionarsi con le proprie persone all'interno del team. È un libro in realtà abbastanza mainstream, perché è il libro di Netflix, però in realtà sono rimasto sorpreso, no, che racconta come qual è il segreto, no, che ha portato Netflix ad essere un'organizzazione che vendeva DVD, un piccolo venditore di DVD al gigante dello streaming mondiale. E nel senso, sono rimasto sorpreso e contento di vedere che, diciamo, tante delle, diciamo, dei capisaldi che guidano la cultura in Netflix e il modo di essere sono presenti anche in Casavo. Ce ne sono alcuni che mi piacerebbe ci fossero ancora, ci dobbiamo lavorare, altri invece sì. E un altro libro che secondo me è abbastanza breakthrough, anche per far rivedere un po' il modo di pensare, diciamo, che di cui parlava Gianluca prima, è From Zero to One di Peter Thiel, che è il fondatore uno dei fondatori di PayPal, no? Quindi è uno dei capostipiti della PayPal Mafia e founder di un fondo che si chiama Founders Fund, e si chiama così perché è molto founder friendly, no? Quindi, diciamo, si pone come molto come amico dei founder e non come, diciamo, antagonista o, insomma, controparte che ti vuole fregare, dove si riflette molto sul significato di breakthrough innovation e su come veramente ciò che ci porta a progredire nella storia e nell'umanità non siano i miglioramenti incrementali, che sono appunto da 1 in poi, quindi 1.1, 1.5, 2 andando avanti, ma ciò che ti porta un po' stile Big Ben di, cos'è, 20 miliardi di anni fa, no? Da 0, quindi non c'è nulla, a 1. E quindi indago un po' appunto come questo tipo di, diciamo, di ragionamento sia presente in maniera diversa nelle varie culture in giro per il mondo, e di effettivamente cosa ci voglia per fare innovazione disruptive. Quindi in realtà, insomma, non ho letto tanto altro, però mi sento di, per un verso piuttosto che per un altro, consigliarli entrambi, secondo me appunto rispondono alle tue domande.
Io me li recupererò, perché praticamente non so se avete visto, ma a un certo punto è cascato totalmente internet a Dubai, poi ho sentito il secondo e ne avevo già sentito parlare, e, insomma, lo recupererò. Comunque, grazie mille. Veramente dei bei messaggi, e quindi quando, diciamo, le persone mi chiederanno un po', no, che devo fare, così gli dirò: guarda, vatti a vedere la live,
sposati
qui, e poi esatto, sposati qui, sarà un po' la mia nuova tagline. E, va bene, grazie mille, grazie Nico, che... Allora. E niente, qualcuno ci ha chiesto, potete dire, i prossimi ospiti del Panorama Tech? Ovviamente no, non diciamo mai niente, vi deve arrivare sempre un po' così tra capo e collo, però non vi preoccupare, lavoriamo per voi.
Non vi facciamo anticipazioni, però usiamo questo piccolo momento per ricordarvi che se volete scoprire quali sono le prossime live, ricordate di seguirci, mettere like, condividere, eccetera. Così non facciamo pure noi 1, 2, 3, ma passiamo da 1 a 100.
Non siamo incrementali, ma disruptive. Comunque vedi che la calcio l'ha imparata bene Nicola Lipari, subito, se è ricordato. Va bene, grazie
a voi, ciao ragazzi.